Andiamo quindi a raccontarvi la storia di Luchino Visconti, di Modrone, conte di Lonate Pozzolo, nato a Milano il 2 novembre del 1906 e morto poi a Roma il 17 marzo 76, regista, sceneggiatore italiano. Tra l'altro, insomma, ho scoperto, preparando questa biografia, discendente diretto dell'innominato del Manzoni.
Bene, allora andiamo subito a vedere la sua vita e le sue opere.
Vado a leggere un sms che ci suggerisce: per lo sport, prime olimpiadi con boicottaggio scusate, a Montreal. E 1975, 1976, 1976 scudetti Toro Juve con il famoso 51 punti a 50. Un saluto a Joe Panther. Qualcosa l'avevamo già raccontato in questo 76, in particolare abbiamo dedicato una puntata di cui puoi andarti a riascoltare il podcast di 1959, appunto allo scudetto del Toro.
Sì, quello che dice lui, 50-51 punti l'anno dopo il campionato 76-77 vinto dalla Juve. Bene, noi stiamo parlando di Luchino Visconti, figlio quartogenito del duca Giuseppe Visconti di Modrone e di Carla Erba, proprietaria della più grande casa farmaceutica italiana, e fratello minore di Guido, Luigi ed Edoardo, maggiore di Giovanna, Nane e Uberta, e discendente diretto di Francesco Bernardino Visconti, l'innominato di Manzoni, come dicevi tu poc'anzi. Presta servizio militare come sottufficiale di cavalleria a Pinerolo e vive gli anni della sua gioventù nell'agio di una delle più importanti famiglie d'Europa. Frequenta, con alterni risultati, il liceo classico Barchet di Milano, dove viene bocciato al ginnasio. Passa poi al liceo classico Dante Alighieri, diretto dalla famiglia Pollini. A soli 26 anni, Luchino guiderà una scuderia di cavalli di sua proprietà, raggiungendo ottimi risultati, tra i quali si ricorderà la vittoria nel Gran Premio di Milano San Siro con Sanzio.
Fin da ragazzo studia violoncello ed è influenzato dal mondo della lirica e del melodramma. Il padre è infatti uno dei finanziatori del Teatro alla Scala, il salotto di casa Visconti, e frequentato tra gli altri da Arturo Toscanini. Numerosi artisti vengono ospitati anche nella residenza cernobiese di Villa Erba sul lago di Como, dove il giovane Visconti trascorre saltuariamente le vacanze estive con la madre Carla. Così la ricorda il regista: Villa Erba è una casa che noi amiamo moltissimo. Ci riuniremo tutti là, fratelli e sorelle, sarà come al tempo in cui eravamo bambini e vivevamo all'ombra di nostra madre.
La carriera cinematografica di Visconti inizia nel 1936 a Parigi, come assistente alla regia e ai costumi per Jean Renoir, conosciuto attraverso lo stilista Coco Chanel, con la quale Luchino ha una relazione. È l'epoca del Fronte Popolare, che porta i partiti progressisti al governo in Francia. In questo clima Visconti entra in contatto con alcuni militanti antifascisti fuoriusciti dall'Italia, con intellettuali come Jean Cocteau, e attraverso lo stesso Renoir, convinto comunista, si avvicina alle posizioni della sinistra. A fianco del grande regista francese Visconti contribuisce alla realizzazione di Les Bas-Fonds e di un Parti de Champagne, de Campagne. Visconti in seguito riconoscerà sempre l'influenza del realismo di Renoir e del cinema francese degli anni 30 sulla sua opera di regista. Dopo un breve soggiorno a Hollywood rientra in Italia nel 1939 a causa della morte della madre. Inizia, invitato da nuovo da Jean Renoir, a lavorare a una coproduzione italo-francese, un adattamento cinematografico della Tosca, ma, dopo l'inizio della guerra, il regista francese è costretto a lasciare il set e viene sostituito dal tedesco Karl Koch.
Nel Dopo la scomparsa della madre, si stabilisce a Roma e qui l'incontro con i giovani intellettuali collaboratori della rivista Cinema sarà fondamentale. In questo momento si avvicina, proprio grazie a questi intellettuali, all'illegale Partito Comunista Italiano, al quale rimarrà legato fino alla morte. Ma da questo gruppo soprattutto nasce una nuova idea di cinema che, abbandonando le melense commedie del cinema dei telefoni bianchi ambientati in ville lussuose, racconta realisticamente la vita e i drammi quotidiani della gente. Su queste basi, insieme a Pietro Ingrao, Mario Alicata e Giuseppe De Santis, nel 1942, Visconti mette in cantiere il suo primo film, Ossessione, ispirato al romanzo Il postino suona sempre due volte di James Cain. Protagonisti sono Clara Calamai, che sostituisce all'ultimo momento Anna Magnani, costretta ad abbandonare il progetto perché in stato di avanzata gravidanza, e Massimo Girotto nella parte del meccanico Gino, Juan de Landa nel ruolo del marito tradito ed Elio Marcuzzo nel personaggio dello spagnolo. La vicenda inizia in un'osteria che sorge lungo una strada della Bassa Padana, poi si sposta ad Ancona e infine a Ferrara.
La scelta di girare il film in queste città era controcorrente per l'epoca e dà al film un tono di realtà quotidiana che sorprese allora e continua a sorprendere. Con Ossessione, Visconti dà inizio al genere cinematografico del neorealismo. È proprio il montatore del film, Mario Salandrei, che visionando la pellicola girata darà per primo al film la definizione di neorealista, ufficializzando così la nascita di uno stile espressivo che avrà grande fortuna negli anni seguenti. Il film ha una distribuzione discontinua e tormentata in un'Italia sconvolta dalla guerra.
Un secondo progetto, la trasposizione dell'Amante di Gramigna di Giovanni Verga, non va in porto a causa della censura posta dal ministro fascista Alessandro Pavolini. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, Visconti collabora con la Resistenza. Catturato nell'aprile del 44 e imprigionato a Roma per alcuni giorni dalla banda Koch durante l'occupazione tedesca, Visconti si salva dalla fucilazione grazie all'intervento dell'attrice Maria Denis, con la quale si dice anche ha una relazione, ma poi in realtà insomma Visconti era omosessuale, quindi presumibilmente tutte sue grandi amiche, che intercederà per lui presso la polizia fascista. La Denis tra l'altro racconterà poi questa esperienza nel suo libro di memorie Il gioco della verità.
Pietro Koch, il capo delle formazioni di cui il regista era stato prigioniero, fu fucilato presso il Forte Brevetta a Roma il 5 giugno del 45. La testimonianza del regista ebbe forte peso al processo da cui uscì la condanna a morte per il neofascista. Vista la fama del personaggio, le autorità ritennero opportuno documentare l'esecuzione con una ripresa filmata che venne realizzata dallo stesso Luchino Visconti.
Così, a futura memoria. E alla fine del conflitto Visconti collabora alla realizzazione del documentario Giorni di Gloria, un film di regia collettiva dedicato alla Resistenza. Visconti gira le scene del linciaggio di Donato Carretta, l'ex direttore del carcere di Regina Coeli, e, come detto, cura la regia della fucilazione di Pietro Koch. Altre sequenze vengono girate da Gianni Puccini e Giuseppe De Santis. Nello stesso tempo si dedica all'allestimento di drammi in prosa con assolute prime rappresentazioni, di cui rimase leggendaria la compagnia formata con Paola Stoppa e Rina Morelli, e negli anni 50 poi anche la regia di melodrammi lirici, avendo l'opportunità di dirigere addirittura Maria Callas nel 1955 con La Sonnambula e La Traviata, questa insomma per la sua parentesi più legata alla drammaturgia. Like
Nel 1948 torna dietro la macchina da presa realizzando un film polemico e crudo che denuncia apertamente le condizioni sociali delle classi più povere. La terra trema, adattamento del romanzo I Malavoglia di Giovanni Verga, di stampo quasi documentaristico. È uno dei pochi film italiani interamente parlati in dialetto. Nel 1950 vi fu una seconda edizione del film doppiata in lingua italiana. Bellissima, del 1951, tratta da un soggetto di Cesare Zavattini con Anna Magnani e Walter Chiari, analizza con spietatezza il dietro le quinte del mondo cinematografico. E poi ancora, nel 1953, gira Siamo donne, sempre tratta da un soggetto di Zavattini. Mostra un episodio della vita privata di quattro attrici celebri, Anna Magnani, Alida Valli, Ingrid Bergman e Isa Miranda.
Nel 1954 realizza il suo primo film a colori, Senso, ispirato ad un racconto di Camillo Boito con Alida Valli e Farley Granger. Siamo nel 1866, una nobildonna veneta si innamora di un ufficiale dell'esercito austriaco. Scoperto il tradimento dell'uomo, al quale aveva donato il denaro che doveva servire ad una causa patriottica, si trasforma in delatrice e lo fa condannare alla fucilazione. Questo film segna una svolta nell'arte di Visconti. Qualcuno lo definirà impropriamente un tradimento del neorealismo. La cura del dettaglio scenografico è estrema. Nel 1956 è tra gli intellettuali comunisti che manifestano contro l'invasione sovietica d'Ungheria. E non lascia però il partito. Abbiamo detto, ci rimarrà legato fino alla sua morte.
Le Notti Bianche, del 1957, ispirato al romanzo di Dostoevsky, interpretato da Marcello Mastroianni, Maria Schell e Jean Moreau, è un film in bianco e nero, dall'atmosfera plumbea e nebbiosa. Vince il Leone d'Argento a Venezia. Rocco e i suoi fratelli, del 1960, è la storia di una famiglia di meridionali che dalla Basilicata si trasferisce per lavoro a Milano. Narrato con i toni della tragedia greca, il film provoca grandi polemiche a causa di alcune scene crude e violente, oltre che per le posizioni politiche del regista. Vicino al Partito Comunista, fin dai tempi della Resistenza, Visconti è ormai soprannominato il Conte Rosso. Il film vince comunque il Gran Premio della Giuria a Venezia. Bene, a questo punto allora io manderei uno spezzone proprio tratto dal film Rocco e i suoi fratelli. Più o meno la scena è Rocco e Nadia. Rocco è interpretato da Alain Delon e Nadia è Annie Girardot, che fa la parte di una donna, come dire, una donna un po' di strada. Ma adesso sentirete un po'. A voi l'ascolto. C'è un ragazzo in divisa che esce da una stazione di una città di provincia. Passa una donna con un impermeabile bianco e una valigia. E subito non riconosce questo soldato.
Ehi! Ehi, lì! Oh, non mi ero sbagliata, sei proprio tu. Ma cosa fai qui così conciato?
Faccio servizio militare.
Questo l'avevo capito. E quanto tempo è?
Ho già fatto 14 mesi.
Oh, guarda che combinazione. Anch'io, presta poco. È in questa stessa città.
Veramente.
Offrimi un caffè, ho un'ora da aspettare.
Con piacere, ma proprio in un momento fa ho mandato un vaglio a mia madre, non tengo mancano lì.
Offro io, tamberla. Anzi, sai che facciamo? Prendiamo la carrozza e facciamo un bel giro per la città, eh?
Porto io la valigia.
Il caffè lo prendiamo in un posto meno squallido di questo. Cocchiere, tiri giù. Così prendiamo aria almeno.
film è girato in bianco e nero. Siedono ora al tavolino di un bar.
Proprio non avevi capito?
No.
Eh sì, 13 mesi e 8 giorni. Non ho avuto la condizionale perché... Beh, per via dei precedenti.
È stato brutto, eh?
Eh sì, abbastanza. Ma neanche tanto. Sai, il tempo passa presto, quando le giornate sono uguali. Si direbbe il contrario, eh? Ma è così. Ehi, sveglia! Ti fa tanto effetto vedere una che è stata dentro. Guarda che non è poi un caso eccezionale. Non sono mica l'unica. Ma forse sono la prima che tu abbia mai visto.
No, no. Tenevo un'amica al paese. Anzi, più d'uno. Ragazzi della mia età. Ma poveri. Come tu non te lo puoi credere. E allora un giorno gli dettero l'illusione d'avere un pezzetto di terra da zappare. Ma una terra che ti spazzava le braccia per tirarci fuori qualche cosa. E ci voleva una mezza giornata a piedi per arrivarci. E così, una bella volta, sti cristiani si ribellarono. Ma gli misero le manette. E li portarono in carcere. A Matera, Potenza. Che ci vuoi fare cose del mio paese?
Sì, capisco. Per questo scappate tutti su al nord.
Io se avessi potuto rimanevo là.
Perché? Milano non ti piace, eh?
Sì, ma... è laggiù al paese che avessimo avuto i mezzi per campare meglio. Là dove siamo nati, dove siamo cresciuti. Io penso che non riesco a trovarmi in una grande città. E questo perché io... non ci sono né nato né cresciuto. Parlo di me, ma penso pure ai miei parenti, ai fratelli, ai paesani. Tanti riescono a abituarsi, a ambientarsi subito, perfino a provare gli stessi desideri che provano gli altri. Io no. Ma penso pure che non sia giusto che sia così. A me mi piacerebbe desiderare un'automobile, per esempio. Ma solo dopo aver desiderato e ottenuto tutto quello che avvenne prima. Voglio dire un lavoro sicuro, fisso, una casa e la sicurezza da avere da mangiare tutti i giorni. Forse non mi spiego tanto bene.
E dimmi cosa pensi?
Niente.
Coraggio, su. Non mi offendo mica, sai, puoi parlare.
Beh, ho pensato... quanti anni puoi avere?
Guarda un po'. Ne ho 25, allora.
Ma hai cercato che cosa pensavo, io?
Beh, se non vuoi sapere altro.
Tu sei offesa.
Perché? Cos'ho di speciale che seguiti a guardarmi così?
Mi devi scusare. Non so perché, ma tu mi fai tanta pena.
Bel complimento, certo. Non farci caso, sono stanca. Dopo tutto non ho fatto una villeggiatura divertente. E quello che mi aspetta non sarà molto meglio.
Ma perché dici così? Ognuno può fare la vita che gli pare, basta che ne è convinto. Ma non bisogna aver paura. E tu tieni sempre l'aria di aver paura.
Ma lo sai che sei proprio un bel tipo tu. È meglio che non mi dici nient'altro. Vedi che effetto mi fa?
Poi che me ne vado.
Che bambino. Accompagnami alla stazione. Ma non parliamo più di me perché è un argomento che mi deprime. Al posto mio, tu che faresti?
Avrei fiducia. Non avrei paura. Avrei tanta fiducia.
Ma in chi?
Non lo so. in tutto.
Anche in te?
Sì, pure in me.
Mi cercherai quando torni a Milano?
Sì.
Forse riuscirai a insegnarmi a non aver paura.
Sì.
Va bene, questa era appunto Alain Delon, come dire, l'interprete maggiore del film in cui interpreta proprio Rocco. Lei era Annie Girardot, chiaramente tutti e due doppiati. Fa effetto ultimamente ascoltare le posizioni di Alain Delon sull'omofobia, in quanto si è espresso molto da reazionario. E quanto pare invece le male lingue del tempo dicevano che Luchino Visconti avesse approfittato del bel giovane Alain, che fosse un bel ragazzino. Va bene, continuiamo con la biografia di Luchino Visconti.
Allora, ci siamo fermati al 1957. Nel 58, insieme a Vittorio De Sica, Federico Fellini e Mario Monicelli, realizza il film ad episodi Boccaccio 70, l'episodio di Visconti, Il lavoro, interpretato da Thomas Millian, Romy Schneider e altri. Nel 62 Visconti mette d'accordo critica e pubblico con Il Gattopardo, tratto dal romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, vincitore della Palma d'Oro, interpretato da Burt Lancaster e Claudia Cardinale, è ambientato nel periodo dello sbarco dei garibaldini in Sicilia. Il culmine del film è la scena finale del ballo, che occupa praticamente l'ultima mezz'ora del film stesso, finché comunque riscuote un grandissimo successo anche in Europa, mentre alla prima uscita negli Stati Uniti, nonostante la presenza di Burt Lancaster, il film ha uno scarso riscontro al botteghino.
Nel 1965 esce il film Bagatelle dell'Orsa, ispirato nel titolo a Leopardi. È la storia di un incesto, con richiami alla mitologia, ai tragici greci e a taluni percorsi culturali del Novecento, interpretata da Claudia Cardinale e Jean Sorel. Nel 66 Visconti gira La strega bruciata viva, un episodio del film collettivo Le streghe, interpretato da Silvana Mangano. Nel 67 è Lo straniero, ispirato al libro di Albert Camus, con Marcello Mastroianni e la partecipazione di Angela Luce. Durante le riprese di Vaghe stelle dell'Orsa del 64, a Visconti viene presentato il giovane Helmut Berger, che diverrà negli anni uno degli attori simbolo del suo cinema, come già Delon o Claudia Cardinale. Con Helmut Berger, Visconti vive anche un'intensa relazione amorosa, che tra gli alti e bassi, dovuti al movimentato stile di vita dell'attore austriaco, prosegue fino alla morte del regista. Apertamente omosessuale, in un'epoca che ancora considerava l'omosessualità una perversione, Visconti ebbe diverse relazioni che all'epoca fecero molto scandalo. Negli anni 30, a Parigi, ha una storia con il fotografo Horst P. Horst, relazione che per anni egli terrà nascosta, anche temendo reazioni da parte del regime fascista. Negli anni 40 e 50 ha un travagliato rapporto con Franco Zeffirelli e i due convivono per diversi anni nella villa di Visconti sulla via Salaria a Roma. E poi, dal 1964, come già detto, inizia la sua relazione con Helmut Berger.
Alla fine degli anni 60, Visconti, ispirandosi al dibattito storiografico post-nazista, realizza La caduta degli dèi. La storia è quella dell'ascesa e caduta della famiglia proprietaria delle più importanti acciaierie tedesche all'avvento del nazismo. Il film costituisce il primo tassello di quella che sarà poi definita la trilogia tedesca. Gli altri due film saranno Morte a Venezia del 71 e Ludwig del 1972.
morto a Venezia, è tratto dal lavoro anonimo di Thomas Mann, con la collaborazione del costumista Pietro Tosi e la sceneggiatura di Nicola Baldaruccio e dello stesso Lucchino. Nel film, Lucchino Visconti racconta in maniera intensa e poetica la vicenda del compositore Gustav von Aschenbach, esplorando il tema di una bellezza ideale e irraggiungibile, da sottolineare la grande interpretazione degli attori Dirk Bogarde e dalla parte di Aschenbach e di Bjorn Andersen nel ruolo di Tazio.
Infine Ludwig, uno dei film più lunghi della storia del cinema italiano, dura infatti oltre 3 ore e 42, 40 minuti nella versione integrale, che narra la storia dell'ultimo monarca di Baviera, Ludwig II, e del suo tempestoso rapporto con Richard Wagner, nonché del suo progressivo ritirarsi dalla realtà e dalle responsabilità di governo fino alla destituzione e alla morte in circostanze misteriose. La trilogia avrebbe potuto diventare tetralogia con La montagna incantata, un altro lavoro di Mann alla cui trasposizione cinematografica Visconti era interessato. Ma il 27 luglio del 72, quando sono terminate le riprese del Ludwig ma non ancora iniziato il montaggio, il regista viene colto da ictus cerebrale che lo lascia paralizzato nella parte sinistra del corpo. Il montaggio di Ludwig verrà poi terminato successivamente a Cernobbio.
Malgrado le condizioni di salute, ritorna a lavorare curando, nel 73, un celebre allestimento della Manon Lescaut per il Festival dei Due Mondi di Spoleto, diretto da Romolo Valli, e nonostante le grandi difficoltà, riesce a girare due ultimi film, Gruppo di famiglia in un interno, del 74, scopertamente autobiografico e di nuovo interpretato da Bart Lancaster e Helmut Berger, e il crepuscolare L'innocente, del 76, tratto dal romanzo omonimo di Gabriele D'Annunzio, interpretato da Giancarlo Giannini e Laura Antonelli. Lucchino Visconti muore nella primavera del 76, colto da una forma grave di trombosi, poco dopo aver visionato insieme ai suoi più stretti collaboratori il primo montaggio del film a cui stava ancora lavorando. L'Innocente verrà presentato al pubblico in quella veste, a parte alcune modifiche apportate dalla co-sceneggiatrice Suso Cecchi D'Amico, sulla base di indicazioni del regista durante una discussione di lavoro. Le ceneri sono conservate dal 2003 sotto una roccia nell'isola di Ischia, nella sua storica residenza estiva La Colombaia, assieme a quelle della sorella Umberta.
Allora, scorriamo rapidamente i tantissimi premi cinematografici ricevuti da Lucchino Visconti. Vince nel 63 la Palma d'Oro a Cannes con Il Gattopardo. E nel 71, sempre a Cannes, il premio del 25esimo anniversario con Morte a Venezia.
Mentre per i premi ricevuti a Venezia, nel 65 il Leone d'Oro per il film Vaghe Stelle dell'Orsa, nel 57 il Leone d'Argento per Le Notti Bianche e nel 48 premio internazionale per i valori stilistici e corali La Terra Trema.
E poi il Davide di Donatello, nel 71 miglior regista per Morte a Venezia e nel 73 miglior regista per Ludwig.
E ancora, per I Nastri d'Argento ne vinse uno come miglior regista e migliore sceneggiatura del 61 per Rocco e i suoi fratelli. Del 70, miglior regista La caduta degli dèi. 72, miglior regista Morte a Venezia. 75, miglior regista Gruppo di famiglia in un interno.
Poi ricevette una nomination all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 1970 per il film La caduta degli dèi. E ancora il premio David europeo nel 71 come migliore regia e miglior film per Ludwig, nel 73 come miglior regia per Morte a Venezia, nel 75 come miglior film per Gruppo di famiglia in un interno.
E ancora nomination al premio BAFTA, che non so quale premio si tratti, del 72 per la miglior regia di Morte a Venezia. dire altro di un grandissimo regista. Chiunque non abbia visto Rocco e i suoi fratelli o Il gatto pardo o i suoi, altri suoi capolavori, lo faccia, perché ne vale comunque la pena.
Speriamo così di avervi invogliati con questo racconto di quest'oggi. Ma chi l'avrebbe, cioè, non so, io davvero alcune cose le ho scoperte proprio guardando questa biografia. Beh, la storia dell'innominato è una chicca, eh? Fa onore.
E qui ad esempio non conosco I promessi sposi, per cui non so che figura fosse quella dell'innominato.
Eh beh, era il cattivo di turno.
Sicuramente lui non faceva parte dei cattivi di turno, Luchino Visconti.
Ma probabilmente la famiglia da cui arrivava un po' sì. Infatti erano super super ricconi. E potenti.
Nonché nobili. Bene, adesso una pausa musicale. Salutiamo il gecko che compare negli studios di Blackout.
Allora, e poi come proseguiamo?
Adesso ci pensiamo.